Bella.
Grazie Presidente, probabilmente avrò bisogno di un paio di minuti in più perché ho un sacco di considerazioni da fare. Comunque stiamo parlando di un disegno di legge sostanzialmente blindato e non emendabile, comunque impossibile da emendare, in quanto praticamente inaccettabile nei principi, partorito a quattro mani da diversi senatori della Lega e del Movimento 5 Stelle. L'unica reale soluzione è il suo ritiro e cercherò di spiegarne le ragioni. Presidente.
Prego, prego, consigliere, lasciatelo parlare, no?
Avete letto i firmatari?
Cioè qualcuno l'avrà depositato.
Avete letto i firmatari, spero. Comunque.
Prego, consigliere.
Colleghi, quando sarà il vostro turno direte le vostre ragioni, cioè se mi fate finire mi fate una cortesia.
Ascoltatelo, grazie. Poi dopo intervenite voi, prego.
Alla base di questo disegno di legge c'è un impianto. Posso proseguire? Alla base di questo disegno di legge c'è un impianto ideologico della non separazione e le principali, seppur non uniche, vere vittime sono prevalentemente e sostanzialmente i minori. Come ricordato nella mozione che ho depositato, il primo firmatario di questo disegno di legge non ha mai nascosto posizioni avverse al divorzio, all'aborto, alle unioni civili e se dovesse passare questo disegno di legge su affido condiviso, sicuramente i prossimi passaggi che si tenterà di intraprendere verranno fatti proprio contro i suddetti diritti conquistati dopo anni di lotte e sofferenze sociali e psicologiche. È un disegno di legge molto impositivo sulle coppie in crisi e sui minori e antepone interessi economici alle reali esigenze dei minori e dei coniugi che hanno deciso di separarsi. È in netto contrasto con gli articoli del codice civile che vengono letti agli sposi in occasione dei matrimoni civili. Di fatto i principi contenuti in quegli articoli vengono neutralizzati in quanto non si tiene conto che possono essere validi motivi di separazioni e quindi diritti della persona lesi e il non rispetto dell'obbligo alla fedeltà, del sostegno economico e morale della famiglia e ai figli in primis giurati in occasione del matrimonio. Viene applicato il termine empirico e molto arbitrario delle almeno 12 notti che il minore deve trascorrere coi genitori, criterio numerico spesso inapplicabile perché uno dei genitori può essere distante, perché è impegnato lavorativamente per periodi continuativi o semplicemente perché il minore non ha un rapporto affettivo sereno con uno dei genitori rifiutandosi di soggiornare da lui e da lei. Viene sostanzialmente soppressa la figura del genitore collocatario. E cosa molto grave è il rischio di affidamento del minore ad una struttura che può essere disposto insindacalmente anche contro la volontà del minore stesso ai sensi dell'articolo 18 di questo disegno di legge. È curioso anche il conflitto di interesse del senatore Pillon, difensore della famiglia tradizionale e primo firmatario di questo pessimo disegno di legge. Nel suo disegno di legge sull'affido condiviso Pillon vuole rendere obbligatoria e a pagamento la mediazione familiare e lui cosa fa di mestiere? Il mediatore. È costrittiva e di difficile comprensione l'obbligatorietà del mediatore familiare, aggiungerei anche anticostituzionale, e non si tiene conto del fatto che certamente i coniugi in crisi, quando arrivano alla decisione della separazione, hanno già fatto parecchi passaggi e tentativi per tenere in piedi il matrimonio, oppure, ancora peggio, la decisione di separarsi in moltissimi casi viene assunta da una moglie che ha subito magari per molto tempo violenze domestiche e o vessazioni psicologiche di ogni tipo dal proprio compagno. Altra figura dotata di ampi poteri impositivi che viene introdotta è il coordinatore genitoriale, un nuovo professionista che sicuramente non svolgerà gratuitamente il suo operato, ovvero colui o colei che ha il potere esecutivo di definire l'organizzazione familiare o addirittura la previsione del piano di studi dei figli minori della coppia in crisi. Bigenitorialità è il termine fuorviante che compare sul titolo del disegno di legge e che viene inteso come la divisione alle pari come la divisione alla pari dei doveri genitoriali, ma bigenitorialità non può essere intesa in questa chiave salomonica, perché è discriminatoria, perché mette in oggettiva e grave difficoltà quel genitore che dopo la separazione è in grado di sostenere se stesso e quindi anche i propri figli con mezzi economici più scarsi rispetto all'altro. Viene soppresso il contributo al mantenimento e non è difficile immaginare le disparità che si creerebbero nella gestione del minore nel caso che i genitori, dopo la separazione, possano contare su redditi e tenori di vita differenti. Il contributo al mantenimento era nato per garantire omogeneità nello stile di vita. Purtroppo però avviene quasi sempre e inevitabilmente che l'ex coniuge dominante economicamente, che sia il padre o la madre, può utilizzare questa posizione sociale superiore contro l'ex più debole per portare dalla sua parte il favore dei figli e non si tiene conto magari che il più debole però potrebbe avere una carica affettiva superiore molto più utile e per una sana crescita dei bambini. Non può essere accettato come assunto incontrovertibile quello che afferma che chi sta meglio economicamente e può permettersi quindi di garantire un tenore di vita più elevato ai propri figli sia automaticamente anche il genitore migliore dal punto di vista affettivo ed educativo, ma con l'impostazione data da questo disegno di legge il rischio è molto forte. Viene enfatizzata strumentalmente la sindrome da alienazione parentale, ma tale patologia, oltre a non essere riconosciuta dalle più importanti istituzioni scientifiche, è ritenuta priva di fondamento dalla maggioranza della comunità psichiatrica internazionale. Altri elementi molto destabilizzanti per i figli sono il fatto che non vi è più l'assegnazione della casa familiare e viene stabilito in 25 anni il limite di età nei confronti dei quali i genitori sono tenuti o obbligati a mantenere per legge, a prescindere dalle condizioni in cui versano quando arrivano a quell'età. Un capitolo ancora più doloroso si aprirebbe in quei casi in cui i figli, oggetto del contendere e dell'affidamento, si ritrovano in condizioni di gravi disabilità fisiche o psichiche. In quel caso la conflittualità fra i genitori verrebbe ulteriormente acuita e forte sarebbe la tentazione del genitore meno coinvolto affettivamente nel costringere l'altro ad arrangiarsi ed occuparsi da solo dello sfortunato minore. La sola denuncia presentata per violenza subita da un coniuge o dai figli non è ritenuta sufficiente per concedere l'affido o imporre il mantenimento economici, ma viene decretato che è necessario arrivare alla sentenza che mediamente viene emessa dopo non prima di 3-5 anni. E nel frattempo come si può vivere o meglio sopravvivere? La pericolosità di questo disegno di legge è anche l'universalità sociale di questa proposta di legge, ovvero è un provvedimento che incide negativamente su tutte le famiglie italiane, su quelle del nord come quelle del sud, su quelle benestanti come quelle povere, interferendo prepotentemente ed imperio sulle decisioni di due coniugi in crisi e soprattutto sul futuro dei loro figli minori. È sostanzialmente lesiva dei diritti delle persone, siano esse genitori o i figli minori. Anche la figura del giudice viene pericolosamente messa in secondo piano, perché in buona sostanza si afferma il concetto che i tribunali non devono essere più i luoghi preposti a trattare le cause di divorzio, ponendo altre figure dominanti anche rispetto al giudice stesso, i mediatori o i coordinatori, soggetti dotati di significativi poteri impositivi e decisionali. Per tutte queste non poche ragioni, noi riteniamo che questo pessimo disegno di legge debba essere ritirato e, ancor meglio, dimenticato al più presto. Thank you.